fare un intervento per quanto concerne questo referendum, che credo che insomma sia palese che c'è la volontà politica di consegnarlo in mano ai privati. Credo che ai cittadini si è abbassato l'esempio delle varie privatizzazioni, liberalizzazioni, concessioni che hanno portato solamente licenziamenti, precarietà per i lavoratori e disagio per i cittadini. Credo che adesso la classe politica attuale che propone questo referendum sia una palese farsa che sposa i problemi e i disagi dei cittadini. Credo che questi problemi che hanno i cittadini da 40 anni ad oggi venissero sposati prima. Purtroppo le politiche strutturali in questa città, in questo paese, non sono state mai fatte degnamente. La classe dirigente politica susseguita negli anni ha portato solamente in ADAC, in AMA e nei servizi pubblici essenziali solamente bacini clientelari e basta. Perciò adesso che si vuole privatizzare uno degli ultimi settori pubblici, invece di migliorarlo e invece di dire ai cittadini che già lo Stato stesso, attraverso le tasse, attraverso la tassazione delle nostre buste paga, vengono pagati i servizi pubblici essenziali, ma ce li vogliono continuare a far pagare doppi. Sicuramente ADAC dovrà essere migliorata nella gestione, nell'efficienza, però non possiamo neanche, come dice l'illustre attore Carlo Verdone, e parla di esempi con altre città, non credo che Parigi, Londra o Berlino o New York possano essere messe a paragone di Roma, dove non esistono politiche strutturali o quattro linee di metropolitano, servizi o percorsie preferenziali riservate esclusivamente ai bus, dove allora là si può calcolare una frequenza di passaggio perfetta. Sicuramente la politica dovrà migliorare l'efficienza del servizio, ma non privatizzare, delocalizzare o privatizzare il servizio. Il servizio a Roma privato già c'è, il 34% del TPL delle linee viene gestito dalla TPL stessa, dal servizio privato, e non penso che questo servizio abbia avuto una bacchetta magica nel miglioramento. Perciò il referendum, sicuramente il cittadino deve aprire gli occhi e votare no per il referendum, affinché i servizi pubblici vengano resi privati, ma bensì migliorarli con l'efficienza del comune e l'occhio vigile dello Stato, che deve garantire chi governa questi servizi e chi li espleca, le deve garantire efficienti. Tutto qua.
Allora ringraziamo l'ascoltatore che ha fatto questo suo
commento. Grazie, perché non vi sento. Saluto tutto il pubblico, tutta la platea, insomma, lì presente, e grazie per la possibilità che date al cittadino di esprimersi sulle varie proposte della politica. Comunque ricordiamoci sempre, scusate se riprendo il filo, ricordiamoci sempre che radicali e tanto più il PD, ma soprattutto il PD, i cittadini e il popolo italiano lo deve solamente ricordare per il ben servito con il Jobs Act di Renzi, che è un modello fallito 20 anni fa in Germania e riproposto da questo ben pensante in Italia. Cosa ha portato? Solo privatizzazioni e precarietà. Ricordiamoci che sono quei partiti che hanno appoggiato la legge Fornero, il Fiscal Compact. Quante cose dobbiamo dire di questi partiti? Adesso vogliono sposare il problema del cittadino? Credo che sia una bella farsa e che tutti dovrebbero aprire gli occhi. Anche, però, diciamo, non dimenticando che ADAC, sicuramente la gestione di ADAC, il servizio ADAC dovrebbe essere migliorato, ma non spacchettato come vogliono fare loro, addirittura su 300 lotti, cioè vuol dire che ogni borgata avrà un servizio suo. E poi, come dice Antonio giustamente, ma il cittadino, i milioni di persone che prendono, centinaia di migliaia che prendono i tram, la metropolitana, in caso di guasto, l'ADAC adesso garantisce i servizi navetta, che poi ne possiamo parlare bene o male che sia, ma del peggior male che possiamo parlare di ADAC è sempre un'azienda molto efficiente e preparata sul servizio. Non date retta, perché ADAC adesso che l'attuale amministrazione possa essere simpatica o meno, sta facendo un piano di risanamento. Quello che in altri tempi, come hanno dimostrato Alemanno, Veltroni o Rutelli, Io penso che l'ultimo disastro che sia stato fatto in ADAC sia stato, anziché assumere operai, nel senso in guida, lavoratori, professionisti, perché gli autisti dell'ADAC sono professionisti, anziché assumere professionisti al volante, hanno assunto gente che ha occupato poltrone in ufficio che non servivano a nulla. Perciò sicuramente lo Stato e il Comune dovrà vigilare, deve vigilare e garantire un servizio di qualità, prima per quanto concerne l'amministrazione e soprattutto per quanto concerne chi esce da questo servizio, che sono persone favolose. I lavoratori di ADAC e gli autisti sono persone che possiamo dire che fanno non solamente il lavoro di autista, di psicologo, perché loro hanno a che fare con tutta la cittadinanza e tutti i problemi delle vecchie gestioni politiche o attuali che siano, vengono tutte demandate e accollate all'autista, che poi è quello che esce dal servizio. Comunque sicuramente ci sarà da migliorare, ma non da spacchettare, non facciamoci pregare l'ultimo bene essenziale, perché abbiamo gli esempi di Alitalia, la sanità, la scuola. Come mai la sanità, che tutti auspicavano andasse al privato, ma come mai una povera anziana deve fare un attacco e gli si dice che deve aspettare un anno e invece se ha 600 euro il giorno dopo la può fare? Eccolo qual è il privato. Il privato, qual è il privato? Il privato ambisce, come giusto che sia, al profitto. Non è come in altri paesi europei dove se loro sbagliano il privato giuridicamente viene punito pesantemente, fatto fuori da qualsiasi altra gara negli anni a venire. Qua in Italia, a Roma, in tutte le altre città non è mai stato fatto. Abbiamo scoperto addirittura che a volte il privato stesso l'appalto l'ha vinto il politico, il familiare di quel politico, oppure gestivano delle risorse pubbliche per quell'appalto il politico stesso. Allora ragazzi, non penso che sia ora che ci svegliamo un po' tutti quanti. I servizi pubblici essenziali vanno tutelati, ce li dobbiamo riprendere, sempre sotto una gestione efficiente, linda e pinta nella sua trasparenza. Credo che il PD e i radicali, come gli altri partiti, non possano dare lezioni a nessun italiano, a nessun cittadino. Ricordiamoci quello che hanno fatto, soprattutto il PD, ricordiamoci. Arrivederci, grazie di tutto.
Ringraziamo l'ascoltatore che ha dato il suo contributo. Adesso diamo uno stacco musicale e riprendiamo subito dopo.
Sì, allora riprendolo a parlare io, sono Mercurio. Per quanto riguarda i problemi che abbiamo a Roma, ci tenevo a evidenziare alcuni che sono problemi oggettivi che trascendono dall'operatore che opera effettivamente, che gestisce il trasporto pubblico. Vi voglio fare un esempio pratico che sicuramente tutti quanti gli utenti del trasporto pubblico avranno sperimentato sulla propria pelle. Io ad esempio abito a Battistini e per andare all'ospedale Gemelli c'è una linea di autobus che in orario di punta alle 8 del mattino ci mette 50 minuti, la sera alle 8 di sera ci mette 10 minuti. Allora facciamo l'esempio di gestire questa linea con due autobus, uno per ogni senso, e di voler avere una frequenza di 10 minuti. Ovviamente la sera questa frequenza sarà garantita, perché io prendo l'autobus, ci mette 10 minuti da Battistini al Gemelli e nel frattempo un'altra linea ritorna. In orario di punta, ovviamente, per avere una frequenza di 10 minuti non mi basterà più un autobus, ma dovrò avere 5 autobus per ogni senso di marcia, ovvero 10 autobus. Il problema grosso è quindi definire anche qual è il modello di trasporto, la quantità di mezzi pubblici che noi dobbiamo avere per Roma. Al momento i mezzi pubblici che ci sono in giro per Roma sono assolutamente insufficienti a garantire la mobilità, e questo vale sia per il gestore ATAC sia per il gestore Roma TPL, che già dall'anno scorso ha iniziato a vedere un calo dei mezzi in circolazione. Una cosa importante va detta, è stato evidenziato durante questa campagna per il referendum che Roma TPL ha dei costi inferiori rispetto ad ATAC, considerando che ATAC incassa i biglietti, incassa anche la quota dei biglietti a compensazione della parte mancante dalla remunerazione che riceve dal comune. Quindi ATAC praticamente riceve dei soldi, una parte dei soldi dal comune e un'altra parte dai biglietti. Roma TPL viene invece pagato al 100% dal comune. Si è messo in evidenza come la remunerazione per Roma TPL sia inferiore nel complesso a quella di ATAC. In realtà questa remunerazione è legata alla velocità commerciale. I mezzi di Roma TPL, lavorando in periferia fuori dall'orario di punta, hanno una velocità molto elevata, per cui diciamo, nonostante l'inefficienza che hanno, la fortissima inefficienza che hanno purtroppo le linee periferiche nell'orario di punta, diciamo, questa inefficienza è limitata solo a poche ore nell'arco della giornata, mentre il resto della giornata sono abbastanza veloci e di conseguenza riescono a macinare diversi chilometri, e questo è il motivo per cui hanno una remunerazione, una tariffa più bassa, perché ovviamente fanno più chilometri a fine giornata. Il fine sarebbe quello di far compensare i costi a ciascuna, sia ATAC che Roma TPL. Ovviamente Roma TPL è più veloce, fa più chilometri e la remunerazione è più bassa, in modo che il compenso sia equivalente per tutti e due i gestori. Per cui una cosa importante è questa: una cosa che non tutti sanno è che le tariffe euro chilometro che ad esempio ATAC sono state stabilite dall'Università La Sapienza e da Roma Servizi per la Mobilità, e sono state fatte su parametri che sono oggettivi e fatti da terze persone. L'eventuale gestore subentrante privato non prenderebbe nemmeno un centesimo in meno di questi prezzi, perché questi sono prezzi che sono calcolati in base ai costi effettivi efficientati. Tanto è vero che Roma TPL, quando ha vinto la gara nel 2010, ha presentato la sua offerta con un ribasso dello 0,03%, cioè parliamo di 3 euro ogni 10.000 euro. E questo proprio perché queste tariffe sono fatte in maniera quasi scientifica, diciamo. Di conseguenza, un eventuale gestore privato non sarà sicuramente più economico di ATAC, non ci sono certezze in questo ambito. Tornando dal discorso invece di noi utenti, ecco, ritornando all'esempio proprio che facevo della linea che va da Battistini al Gemelli, che tra l'altro è una linea usata, ci sono persone che vengono con la metro e spesso mi chiedono informazioni per raggiungere il Gemelli. È impensabile, cioè sarebbe una cosa bellissima fare una linea preferenziale, però bisogna anche valutare qual è l'impatto che viene a fare oggi una linea preferenziale su una via congestionata, quando io magari su quella via ci metto un autobus, due autobus l'ora. Non posso pensare di togliere 1000 macchine per far viaggiare due autobus, anche perché la gente, poi gli automobilisti andrebbero in Campidoglio a protestare, oppure non rispetterebbero assolutamente la preferenziale. Quello che serve è sicuramente un investimento consistente nel discorso metropolitane, nel discorso di comprare ulteriori autobus per efficientare il servizio, e ripeto, purtroppo il numero di autobus è andato visibilmente calando dal 2010 ad oggi, e per cui vanno fatti grossi investimenti che sono gli stessi che chiederebbe qualsiasi privato oggi che subentrerebbe ad ATAC.
Sì, sì.
Alessandro, ci sei?
Sì, ci sono, ciao. Buonasera a tutti.
Sentite?
Sì.
Alessandro, senti? Allora, noi siamo qui da un'ora a parlare ovviamente contro la privatizzazione del trasporto pubblico a Roma, che nasconde ovviamente questo referendum su cui si celano le forze politiche, primo tra tutto il PD, anche se il PD è contrastato, e ovviamente c'è tutto l'interesse a far fallire questa ipotesi referendaria, tenuto conto che abbiamo spiegato con varie soggettività qui presenti qual è il danno che ne deriverebbe, e insieme la beffa, laddove le vicende attuali del trasporto pubblico, con il suo carico di deficit sia di servizio sia di debiti ovviamente eccetera, non ci cautelerebbe riguardo ad un subentro di un privato addirittura a carattere europeo. Abbiamo parlato di Bus Italia, e tu ne sei una esperienza diretta di quello che è avvenuto a Firenze, se vuoi ricordarlo, e poi entri e ti interloquisci qui con i lavoratori del trasporto pubblico qui presenti in radio.
Allora, quello che ho sentito, vi sentivo prima in streaming, logicamente, quello che ho sentito che state dicendo, il presupposto, quello che succederà, quello che avverrà, bene, è la realtà. Qui a Firenze è la realtà. Nel 2012 Renzi decise di, che era l'attuale sindaco prima di diventare presidente del Consiglio, era il sindaco fiorentino, e ha deciso completamente di privatizzare tutto il trasporto fiorentino. Cioè il comune, in questo momento il comune a Firenze non ha niente a che spartire con il trasporto, non solo non gestisce, non è dentro il trasporto pubblico su gomma, quindi ATAF, che adesso si chiama ATAF Gestioni, ma non è neanche dentro nel servizio della tranvia, delle linee tranviarie, che è gestito da Geste, che dietro Geste praticamente c'è RATP francesi delle metropolitane parigine. Quindi praticamente il comune di Firenze non ha niente più a che fare con il trasporto, è solo esclusivamente un cliente. Commissiona i tot di chilometri da fare, i tot di chilometri da dare, e l'azienda li fa questi chilometri. Questo, diciamo, è il posto. È diventato praticamente, non è più un servizio di utilità sociale, ma è diventato un servizio di profitto, perché logicamente dietro Bus Italia da privato si comporta da privato, e dietro Bus Italia, ricordiamoci, c'è cioè Trenitalia, quindi abbiamo visto tutto, è stata l'escalation anche nelle ferrovie, nello stesso cosa sta facendo, ha fatto pari pari sul trasporto su gomma. Quindi questo è il servizio, cioè dal momento, a questo punto non diventa più un servizio di utilità sociale. Sentivo prima gli interventi vostri quando dicevano mi sembra le navette natalizie eccetera eccetera, no, il privato le fa queste, le fanno, basta pagarle, un qualsiasi servizio in più che viene fatto viene pagato. Cioè, quello che dice, quando si sente dire poi che il comune uscendo dal trasporto, mettendo la gara a un risparmio di soldi, non è assolutamente vero, perché qualsiasi forma in più sociale può fare. Sono state, per farvi esempio, su Firenze nel periodo estivo, da giovedì alla domenica c'è stato un incremento su delle linee notturne per portare i giovani al centro, sono state fatte, certo sono state fatte, ma sono state mezzo milione in più che il comune ha tirato fuori, che ha pagato. Questa è la realtà dei fatti, cioè qui qualsiasi cosa in più che viene fatta e viene veramente pagata. Quindi ecco, quindi si faccia su una realtà di profitto, cioè quindi c'è il profitto dietro. Prima di tutto qui non si fa servizio per fare soldi, per avere un bilancio. E infatti i bilanci di ATAF sono migliorati, certo, siamo arrivati anche adesso, sembra che quest'anno sia arrivato a un bilancio di 2 milioni e mezzo di utile, ma fatti come? Con i soldi, e fatti a scapito dei lavoratori e a scapito dell'utenza, perché nel momento in cui il comune non ha più niente a che fare, nonostante tutte le qualsiasi cosa e buffonate vi possono dire di controllo eccetera eccetera, sono tutte e merite scemate, perché il comune nel momento in cui non riesce più a controllare quante sono le corse fatte, quante sono il coso, e quindi e questi subito ce ne possono approfittare. Sul discorso anche dei lavoratori, poi arrivo anche sul discorso di servizio per l'utenza, quando è stata venduta ATAF, è stata venduta, è stata acquistata praticamente tramite bando di gara eccetera eccetera, tutto regolare come quello che volete, eravamo 1300 dipendenti, adesso siamo sotto i 1000 dipendenti, siamo 300 dipendenti in meno. Come dicevate prima in radio, ho sentito qualcuno diceva che il costo medio di un dipendente è di 40.000 euro, fate 300 per 40.000 e guardate quanti milioni di euro vengono risparmiati. Ma queste persone, le persone che servivano, e servivano, che sono andate a scapito del servizio che facciamo.
Scusa Nannini, scusa, ti voglio fare una domanda. Allora, intanto va bene, non so se 40.000, ma sono intorno ai 30.000 euro l'anno, se no diciamo cifre un po'
esatte. Sono le cifre, ascolta, sono le cifre che sparano.
No, sono quelli che sparano altri, però noi sappiamo che
sono
dai 28 ai 30 mila euro. Comunque no, io volevo domandarti, scusa.
Lo sai perché Antonio ti dico così? Perché quando ASAF, Bus Italia, si presenta dal sindaco o dal comune che gli dice mi ci vuole, voglio fare un paio di corse in più su questa linea, cosa gli dice ASAF? Cioè, perfetto, a me mi ci vuole gli autisti, gli autisti mi costano 40.000 euro l'uno e quindi sono 120.000 euro, questi sono i prezzi che danno loro, quando li fanno amo li do anche io.
No, io ti volevo fare una domanda perché ho captato nel tuo intervento che c'è stata la RAPTE che fa una parte del servizio in zona Firenze, giusto?
Come, scusami?
La RAPT fa una parte del servizio in zona Firenze.
Fa quello su ferro.
Ok, allora la RAPT, se forse gli ascoltatori tanti non lo sanno, ma è un'azienda pubblica che a Parigi...
A Parigi,
no, anche del servizio bus, di tutto il servizio pubblico. Parigi, a Parigi è lei che c'ha il monopolio, tra virgolette, come tanto lo intendono. No, la cosa che volevo dire è che volevo dare proprio che la differenza tra quando un servizio pubblico funziona. Alessandro prima diceva di Milano, ma per esempio Berlino funziona, Madrid funziona, a Londra tutta la metropolitana è pubblica. A Parigi la RAPT all'inizio dell'anno, lo sapete che cosa ha fatto? Ha fatto un bando per l'acquisto di 1000 autobus elettrici che entrano in funzione nel 2019. Ora mi domando, no? Ma come mai, se il pubblico funziona senza gli intrallazzi politici, senza le clientele, senza il sistema di potere che c'è in alcune aziende e in ATA che c'è, bisogna smantellarlo, rovesciarlo, questo sistema va cacciato via, va buttato a mare, non ci deve essere, perché il servizio deve essere a difesa e in rapporto e in funzione del cittadino e del lavoratore. Pertanto questa, quando funziona, funziona, perché noi adesso a Roma per esempio c'è sta i famosi bandi del 320 autobus che non sono stati, diciamo, non si è presentato nessuno, dopodiché è stato fatto una gara con la Consip e arriveranno forse, io dico forse, arriveranno i 227 autobus, e tutti sono una parte a gasolio, una parte a metano. A Parigi stanno anni luce avanti a noi, 1000 autobus in funzione dal prossimo anno elettrici, è lì che bisogna andare sulle metro, sui tram, sul pullman elettrico. Non che dobbiamo guardarsi indietro, quello che c'è stato fino ad oggi va abolito, va distrutto, secondo me va ricostruito con un'azienda speciale, unica, pubblica, a salvaguardia del lavoratore e del cittadino, perché il cittadino paga e io come cittadino voglio un servizio decente, il lavoratore lavora e decentemente deve essere retribuito sia a livello di normativo e deve essere pure garantiti alcuni diritti a livelli economici e normativi. Pertanto io questo volevo sapere, tu adesso per esempio la RAPT come si comporta in Italia, perché a Parigi è quello che volevo capire.
No, come si comporta a Firenze, si comporta malissimo, ecco. Perché i lavoratori che sono assunti lì lavorano con turni massacranti.
Perché qui fa il privato, capito? Perché qui glielo consentono di fare quello.
Qui fa il privato.
Esatto, mentre a Parigi non glielo consentono, fa il pubblico. Poi quando lei si trasferisce in un'altra città, dove glielo consentono, fa il privato. E questo è normale, no?
Ma io ti faccio un esempio della RAPT, perché so, parlo con i colleghi lì che guidano il tram, eccetera, hanno dei turni, non hanno la pausa, non riescono ad andare in bagno, non hanno, cioè se disgraziatamente succede qualcosa a loro di inidoneità vanno a casa, cioè li mandano, sono già stati licenziati, già stato visto. Ma torniamo anche sul nostro, su quello, sentivo anche voi prima sul discorso degli autobus, sei entrato anche te un po' sul discorso degli autobus nuovi eccetera eccetera, ok, anche da noi c'è stato un grosso acquisto alla fine in questi anni, dal 2012 quando sono stati parecchi gli autobus sono stati acquistati, a parte sono stati acquistati Mercedes e non ditte italiane, sorvoliamo, noi evitiamo la polemica su questo, però attenzione, perché l'acquisto del mezzo nuovo è una risorsa per l'azienda, anche per il privato. Perché? Spiego. A parte c'è poi le varie sovvenzioni europee, eccetera, eccetera, va bene? E quindi, insomma, una parte le prendono uguale queste cose qui. Ma poi
come è successo qui a Firenze, nel momento viene acquistato, vengono acquistati gli autobus, viene anche acquistato anche tutta la manutenzione dell'autobus, viene fatto il pacchetto del full service, quindi full piano service. Piano si va a dismettere tutte quelle sono state le officine, e infatti noi da un'officina ATAF erano di 80 dipendenti, adesso sono in 4. Perché tutta la manutenzione viene fatta a full service. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli auto si guasta e c'è quello della Mercedes che viene a rifare in mezzo. Però siccome il full service poi anche questo ha un contratto e loro cercano di fare un contratto a ribasso, succede che il venerdì sera o il sabato quelli della Mercedes non ci sono e gli auto si guastano e la mattina ci troviamo senza gli auto riparati. Oppure non c'è più l'operaio in piazza, oppure non c'è più l'operaio in piazza, certo. Perché prima abbiamo l'operaio in piazza, certo. Potrebbe essere da voi a Capolinea, che nel momento in cui c'è un piccolo guasto, ne so, si rompe uno specchio, si brucia una lampadina della freccia, era lui in piazza, arrivava, sostituiva la lampadina, ripareva lo specchietto e l'auto ripartiva. Adesso questo non c'è, noi l'auto si ferma, rientra in deposito, è fatta la corsa.
Ecco, la stessa cosa è successa in ATAC, che è successo questo, io dico una breve piccola storia. Nel 2015 c'è stato uno scontro tra Micheli, che era dirigente di ATAC, e il famoso Esposito, che era assessore. Che succedeva? L'ATAC aveva presentato un piano per un acquisto di, mi pare, 600 autobus, 700 autobus. Che è successo? Esposito, loro volevano fare il leasing finanziario, per cui veniva in ATAC al leasing finanziario, dopodiché la manodopera, le manutenzioni venivano fatte in ATAC, che in quel periodo era stato fatto il famoso contratto il contratto di servizio e il contratto pure integrativo, in cui avevano cambiato alcune cose, la famosa, io dico due cose che tanti non lo sanno, ma quelli che ci lavorano, era uno, era due, no? Un nuovo organizzazione del lavoro. Allora che succede? Il signore Esposito ha bloccato tutto. E lo sapete perché sono arrivati 150 autobus invece di 400 o 500 autobus? Perché il signore Esposito ha bloccato tutto, perché voleva fare il full service. Ma io lo so che cosa vuol dire full service a Roma. Vuol dire full service che a un certo punto poi ci stanno sempre le famose aziende esterne, tipo la Romana Diesel, tipo la Draino Live, tipo queste qui, che a un certo punto gestiscono l'appalto. Per la questione dell'appalto volevo dire pure questo. Riguardo alla Corpa, noi avevamo la Corpa 150 dipendenti, quando è stato fatto il concordato c'è stato un picco quo e a un certo punto è successo che 150 dipendenti, e per me un dipendente della Corpa, un dipendente è come un autista dell'ATA, è come un amministratore dell'ATA, che è sempre un operaio, sono stati licenziati in 4 e 48, perché la Corpa non ha ritirato, diciamo, la proroga, la si è rifiutata di fare la proroga perché c'è stato uno scontro dei soldi tra l'ATA e loro, e ci siamo trovati senza più personale che andava a riparare i mezzi per strada e senza personale e mezzi che andavano a recuperare le vetture per strada, per cui l'ATAC pure lì ha dovuto intervenire in una certa maniera, ha scorporato una parte degli operai che stavano nelle rimesse, per cui ha diminuito l'organico lì che già è. A noi ce ne mancano 200 di operai per poter fare la manutenzione precisa e di un certo grado, quella ordinaria e quella straordinaria. Che è successo? È successo che ci siamo trovati, che loro hanno dovuto scorporare alcuni operai dalle varie rimesse, le rimesse, la manutenzione all'interno è calata, e colli che tutti i giorni c'è sta Alessandro che pubblica 1100, 1150 invece del 1300, cioè c'è un abbattimento della funzione interna delle officine che danno la possibilità di poter mettere in servizio un determinato numero di autobus. Cioè il discorso dell'organizzazione del lavoro è importante, la filiera è tutta collegata. Non è che se noi, per esempio, mancano pure gli autisti, ma in questo momento, così com'è, io ti dico che sto a pulire subito, perché se tu a un certo punto invece nel 1300, 1400, 1500 sul concordato era scritto che a fine anno ci devono essere almeno 1400, 1500 autobus in servizio, e in quel caso significava che bisognava assumere autisti, ma se tu me ne metti in servizio 1050, ma è normale che c'hai pure l'esubero negli autisti, cioè il paradosso è questo. Il paradosso è proprio questo, la città c'ha bisogno di servizio, gli autobus non ci sono, perché non ci sono? Perché è sbagliata tutta la filiera interna, perché non è possibile che il sabato e la domenica ci sono il 50% degli autobus fermi e le manutenzioni non si possono fare perché manca il personale, e ecco perché lunedì escono 980 vetture. Cioè questo qui se lo devono mettere in testa o no, sia gli amministratori e sia i dirigenti dell'ATAC. E io poi non posso pensare che c'è stato durante il suo periodo, in questi due anni tra virgolette di cambiamento, e non è che ci abbiamo avuto sempre gli stessi personaggi strani, quelli che noi li volevamo cacciare via perché usavano un certo sistema di potere. Perché i vari Caffarelli, i vari Moneghino ci sono stati fino a poco tempo fa, e questi devono essere spostati in altra situazione, perché non erano adatti al nuovo cambiamento, a riorganizzare l'azienda, a rilanciarla l'azienda. Questo è il dramma, perché c'è un intreccio tra la politica, tra l'organizzazione del lavoro e tra tutto quanto il sistema.
Perché secondo te le aziende sono state gestite dal pubblico ora con il baraccone politico che c'è dietro, non è quello? Perché c'è gente incapace, perché meno male chi ha gestito e chi gestisce, penso ATAP, chi ha gestito ATAP prima quando semplicemente era pubblico, era il famoso baraccone, ben chiamato, ma perché erano tutti trombati politici messi,
esatto,
che non sapevano cosa fare e quindi li dovevano piazzare.
Questo non può più essere. Noi vogliamo un'ATAP che è diversa, un'altra che è un'azienda speciale diversa, che la politica non ci deve entrare, e i sindacati devono stare al posto loro, perché i sindacati dentro l'azienda hanno un bel sistema clientelare e bisogna piantarla, perché c'è un accordo del 1998 in ATAC, che tutti forse è una vita che lo sto dicendo, in cui ci sono i sindacalisti che dopo 5 o 10 anni di servizio a livello sindacale vengono riqualificati in base alla legge, perché la legge prevede che ci sia quando si rientra in servizio ci sia, diciamo, una promozione, ma una addirittura, questi diventano uguali, è uno scandalo, è una cosa vergognosa, non si può accettare, il sistema va smantellato, ognuno diritti e doveri, ognuno deve stare al suo posto.
Certo, no, quello è condivido. Comunque ti ripeto, cioè, qui l'attrazione su cui c'è, cioè, quello che dire nel privato, attenzione, è questo, cioè, non c'è un servizio, cioè, fanno servizio finché riescono a farlo, poi se c'è dei problemi non si fa. Cioè, anche noi le assunzioni, per farti un altro esempio, qui stanno assumendo persone, hanno fatto in questo periodo perché sicuramente la gente è andata in pensione, ma attenzione, assumono autisti, perché finora ancora non hanno inventato un'auto che va da solo, poi ci riusciranno anche, ma hanno fatto il treno, alla fine faranno anche l'auto che va da solo, però insomma un essere umano ancora sull'auto c'è bisogno per guidarlo, quindi logicamente se vogliono fare di servizio devono assumere, però non assume più ATAF da noi è Bus Italia che assume, la casa madre, che poi distacca il personale in ATAF, quindi noi ci troviamo adesso circa 300 autisti, ragazzi più giovani, che hanno la mia divisa come me, però non hanno il mio stipendio, perché la loro busta paga è totalmente diversa dalla mia e prendono molto meno rispetto a quanto prendo io. Cioè, questo è anche una parte di come fanno a far profitto, questa è la realtà dei fatti, questo è quello che succede, quello che dirà. Cioè, loro a questo punto sono due ragazzi che continuano, sono assunti in Busta Italia, quindi hanno la loro busta paga di Busta Italia e non hanno l'integrativo di secondo livello economico che ho io, e prendono 200 euro in meno, 250 euro in meno di quello che prendo io. Questa è la realtà di come si comportano su queste cose. E poi ti ripeto, sul discorso del servizio poi ai cittadini, cioè, anche quando sento veramente dire tutta la gente, quando si parlano della privatizzazione, oppure quando Renzi, anche quando diceva a Firenze funziona, eccetera, eccetera, perché forse mentalmente anche lui non è che se lo prende l'autobus, cioè funziona sulla carta. Cioè anche le corse vengono fatte, cioè io stabilisco un tot di corse da fare, il comune stabilisce un tot di corse da fare, ma queste rientrano solo sulla carta, perché poi per fare questi tot di chilometri bisogna vedere con che tempi io li devo fare questi tot di chilometri, con che modo devo fare. Diceva prima, mi sembrava di sentire quello che lo faceva, l'esempio dell'ospedale Gemelli, eccetera, no? 10 minuti, 50 minuti, eccetera, eccetera, no? E bisogna considerare anche questo, per voi fare una corsa, e sai che la velocità media ti permette di fare questa corsa, nella normalità è un'ora, se ti va bene è 50 minuti, se ti va male, cioè più corso, è un'ora e 10, ok? Noi ATAF, la nostra è come sempre stipulata bene, cioè sempre la percorrenza è sempre quella più bassa, quella che tu dovresti fare se non trovi niente 50 minuti. Come trovi un qualche cosa, ecco, e questo salta, però le corse sono basate per quel tipo di percorrenze lì.
salta una corsa, cioè fai ritardo una corsa, ritardo un'altra corsa, alla fine il servizio va a saltare su quello. Però intanto all'arco della giornata risparmi 10 minuti ogni vettura, alla fine della giornata sono 3 o 4 per una stessa linea, sono 3 o 4 vetture in meno che ti servono per coprire quei 8 km per la tratta, e 3 o 4 vetture sono 3 o 4 latisti e te non usi e te risparmi. Questo è come si muovono, e il comune su questa cosa qui non mette bocca, perché non ha la possibilità materiale, anche se dice di controllare, non lo fanno, perché non lo controllano, perché c'è sempre o il tubo rotto o il temporale o l'albero che cade, c'è sempre qualche cosa che Firenze, come Roma, basta una cosa, si blocca tutto, e molto facilmente dimostrare se è bloccato il servizio. Io sulla carta l'avevo programmato, però non lo stavo fatto. C'è il Webbet, la penale, e ci sono le penali eccetera, ma è sempre meglio pagare una penale ogni tanto di 3 o 400 mila euro, però risparmiare i 30 mila, come si diceva, o 40 mila euro di lavoratori. Questo è il discorso.
Alessandro,
sì?
Volevo dirti, fin qui ovviamente il cachet de doléances è specifico, è conosciutissimo, è potremmo dire universale. Ovviamente dovremmo avere l'occasione di aver sotto mano anche cosa ne pensano i cittadini fiorentini, e tu hai uno spaccato di questo. Mi ricordo che non ci fu una grandissima mobilitazione nel momento in cui subentrava la potenza delle ferrovie dello Stato. Ve lo domandaste all'epoca del perché la cittadinanza poi non ha la capacità di saper affrontare queste problematiche? Perché lascia, come dire, al ceto politico, cioè all'amministratore, oppure al sindacato, oppure ovviamente addirittura al privato, la decisione? Perché questo poi è il problema che torna in ballo a Roma qui alla vigilia di un referendum. Ovviamente noi faremo di tutto per boicottarlo, per impedire che si celebri ovviamente questa porcheria che si cela tra l'altro dietro le due ipotesi poste in atto dai radicali. Però ovviamente ce lo domandiamo, non è che siamo stupidi. Perché il cittadino non prende in mano ovviamente questa questione, visto l'interesse specifico che ha, visto che farebbe molto bene e volentieri a meno di perdere l'auto, il mezzo privato in funzione di quello pubblico? Siamo alle solite, oppure c'è di essere un grande balzo in avanti in tutto questo?
Ma allora, io sarei un presupposto. Intanto non c'è stato un referendum a Firenze, quindi non so se... Consideriamo però che in Italia c'è stato un referendum per l'acqua pubblica, per il trasporto pubblico, per i servizi di pubblica utilità, che è stato vinto. Quindi, cioè, io penso la gente, la popolazione, insomma, il cittadino, bene o male, su questa cosa, se ci va a riflettere, lo fa. Sul discorso di Firenze, io credo che poi, bene o male, purtroppo c'è, le aziende pubbliche, bene o male, è facile sparare sull'azienda pubblica, perché in effetti ci sono le lacune, non ci siamo, cioè, come diceva giustamente Antonio, purtroppo ci sono i servizi, ci sono anche le aziende pubbliche, dovute a questo fatto, e chi usa il mezzo pubblico dice allora forse il discorso di privato è bello, è molto più semplice dirlo, no? Poi ora anche i cittadini adesso si stanno accorgendo che non è cambiato assolutamente niente, anzi lo stesso Nardella in alcuni giorni fa su determinati servizi, basta, guardate, io invito i cittadini romani che andavano a votare di fare una rassegna stampa di Firenze, cominciare a guardare ASAP Firenze e vedere nell'ultimo periodo anche lo stesso sindaco dicendo ASAP è una banda di incompetenti, quando lui stessa l'ha venduta. Noi come Cosa abbiamo fatto anche un volantino su questo, dicendo proprio che questi si mettono d'accordo, cioè veramente se l'ha venduta e adesso gli sta dicendo una banda di incompetenti. Cioè, no, cioè, il maggiore incompetente è stato lui a doverla vendere, lui insomma il Renzi, ma lui Nardella è il suo delfino praticamente, è il suo fantoccio, quindi quello dice Renzi e lui fa praticamente, quindi cioè, Secondo me è stata questa, cioè questo è stato venduto e è chiuso. È un po' il discorso della la politica se ne vuota le palle mani, perché fare il trasporto pubblico non è facile, bisogna prendere, bisognerebbe avere dei governanti o dei politici che hanno veramente voglia di fare, ma andare a scontrarsi anche con determinati lobby. A Firenze è stato molto più semplice Renzi poterla vendere in questa maniera, prima di scontrarsi con un servizio efficiente, però mandare, magari andava contro a quelle che erano le lobby dei commercianti, erano quelle le lobby dei bottegai che vogliono la Firenze vetrina, quindi la chiusura del centro, la chiusura del Duomo, però c'è bisogno di portare gli scali merci di continuo a qualsiasi ora della giornata, quindi l'auto rimane fermo, è molto meglio farla arrivare in centro invece far prendere l'autobus, farla arrivare con la macchina, e infatti si è fatto un parcheggio sotto la stazione, che è il polo attrattivo di tutte le macchine, e quindi blocca completamente il trasporto pubblico, che bene o male passa dalla zona centrale stazione San Marco, sono le zone nevragiche di trasporto pubblico, però che sono sempre non gestionate, perché le macchine le fanno arrivare per arrivare alla stazione, arrivare a questi parcheggi per poi arrivare a entrare in centro. Ecco, questo è un po' secondo me è stato l'autorizzazione, però ricordiamoci però anche che un referendum sarebbe stato vinto, quindi cioè il referendum vado a Roma, ovviamente il referendum in più voluto, però già il popolo italiano, diciamo, si è espresso su questa cosa lì. Poi sappiamo bene, mandato l'acqua e tante cose, non stavo rispettando, non vogliono rispettarlo, però un altro paio di mani.
Diciamo che il referendum di Roma è il triste dio. No,
non ti sento. No, ora non vi sento.
Allora Alessandro, noi ti ringraziamo moltissimo del tuo contributo. Quindi a risentirci quando sarà possibile.
Grazie a voi e mi raccomando, ci vediamo sabato, tanto vengo giù a Roma. Grazie.
Il tema, cioè il trasporto pubblico, e purtroppo adesso proprio nelle ultime battute è giusta la domanda, ma a Firenze, alla popolazione, alla cittadinanza come ha reagito? C'è una passività, no? Non lo so, è difficile, anche noi stentiamo a capire, perché probabilmente c'è anche un ritardo da parte un po' di tutti quanti noi nell'affrontare questo problema, nel farsene carico in qualche modo. Comunque volevo dire delle cose specifiche e aggiungere qualcosa che secondo me è mancato finora. Intanto chi è stato o è ancora lavoratore di questo settore c'ha chiarissime le cose, insomma, e mi sembra che sono venute fuori. Io provo a riassumere, insomma, da quello che ho capito. Il trasporto pubblico è uno di quei settori, soprattutto il trasporto pubblico locale, inteso di una città, e poi vedremo la differenza magari tra grande e piccola città, è proprio immancabilmente deve essere un trasporto integrato. Non tutte le invenzioni che si fanno a tavolino, a cominciare da quelle dei Tocci, che veramente Walter Tocci ha messo insieme una serie di bestialità con quell'articolo che ha fatto, quelle proposte, l'agenzia, i settori, i lotti, eccetera, eccetera. Insomma, bestialità, perché se prendiamo qualsiasi linea anche di autobus, traversa, come si fanno questi lotti? Per senso geografico, e come li fai? Parti dal centro e vai alla periferia, fai dei spicchi di torta e dividi le linee, ci sono linee che attraversano la città, quindi attraversano più settori, che fai? Le spezzi, oppure dividi il ferro, complessivamente detto, di superficie o metropolitano dal trasporto su gomma, e quindi diventano lotti più appetibili rispetto ad altri. Insomma, veramente credo che sia una follia, e questo dovrebbe convincere tutti quanti, per le cose dette, soprattutto riguardo alla manutenzione, a queste cose qui, che non c'è verso di separare attività che hanno, soprattutto nel trasporto cittadino, una necessità di risposta a certe emergenze che non te può dare assolutamente il privato, tantomeno quando i servizi sono divisi, perché poi diventa, pensiamo pure alla manutenzione, allora ogni privato ha la sua manutenzione, significa un aumento dei costi enorme, no? Ma non si mette in conto questo, che poi da qualche parte questi costi devono essere ripagati in qualche modo, perché se io divido i lotti, ogni privato c'ha un lotto, ogni privato se gestisce la manutenzione dei suoi mezzi, per cui c'hai 8 settori di manutenzione. Sì. L'interscambio delle linee alle fermate, le coincidenze tra trenini, metro, autobus, e chi te li garantisce quando il comune non c'ha più, e tantomeno non c'è un unico gestore, non è più in grado di calibrare rispetto alle esigenze dell'utenza, la frequenza delle corse, tutte queste cose qui. Insomma, mi sembra che su questo la discussione sia stata chiara e precisa. Insomma,
comunque,
non si può assolutamente spezzettare.
Il modello di Tocci, sul quale diciamo io molti punti ne condivido, non condivido le sue conclusioni, secondo me è un modello troppo ideale, anche perché vorrei vedere dove trova tutti gli operatori,
esatto,
disponibili a lavorare su Roma, o con,
certo,
diciamo delle risorse economiche tali da poterli entrare in un business così grande come il trasporto pubblico.
Esatto, quindi alla fine hai detto proprio secondo me la cosa giusta, è un modello ideale. Sono Soloni che si mettono a tavolino, non conoscono la realtà del trasporto, le difficoltà anche del personale, insomma, non va mai dimenticato, eccetera eccetera, soprattutto il rapporto con l'utenza, soprattutto i flussi, perché il trasporto medio, quando si fanno i calcoli medi, sono tutte banalità, perché dalla mattina alla sera ci sono orari diversi in cui dire che c'è una velocità di trasporto medio che equivale a tanto, così pure i costi, non significa niente. Quando, mi sembra proprio tu, facevi riferimento a quelle analisi oggettive quasi scientifiche per cui sono stati calcolati i costi eccetera eccetera,
sì,
anche questi insomma mi sembrano, io dico sempre, certo, attenzione, perché questi sono studiati a tavolino e non tengono conto di un fattore determinante che finora non è stato toccato, che è quello del traffico.
Assolutamente.
Allora chi sta dentro,
quello che poi diciamo ATAC probabilmente è un'azienda pubblica, lo accetta più di buon grado rispetto al privato che dice no, questi tu me li hai fatti a tavolino.
No, ma io prescindo adesso da privato o pubblico, parlo proprio di situazione oggettiva, perché
certo,
questi numeri che hanno tirato fuori fanno riferimento a che cosa? A una situazione, ammesso che sia effettivamente corrispondente i numeri che hanno tirato fuori alla situazione del flusso di traffico, a una situazione che è quella attuale, che è disastrosa però. Allora se io ragiono su una situazione disastrosa, l'unica soluzione che viene fuori è quella di aumentare le vetture, che è una sciocchezza, perché se qui, e tutti gli autisti lo sanno e ce lo dicono sempre, perché in radio ne abbiamo fatte tantissime di queste conversazioni con i dipendenti dell'ATAC, i lavoratori dell'ATAC, se non levi le automobili dalla strada, certo, non riuscirai ad avere un flusso decente, quindi una frequenza decente ed efficiente soprattutto, delle vetture, perché puoi pure inventarti tante corsie preferenziali, ma in una città come Roma certe volte non lo puoi fare, comunque non basta. Quindi
comunque,
quello
scusa,
che è
scusa un secondo solo, perché oggi siamo nel 2018, no?
Sì.
La cosa strana è che qui qualcuno che si fa promotore contro la storia, perché nel 1908, prima del 1908, c'era il trasporto a Roma, era l'ideale dei Tocci. Che è successo? È arrivato Nathan, ha smembrato quell'ideale di Totti, perché c'erano tanti patroncini che si gestivano il trasporto pubblico, e ha formato l'azienda municipale,
sì,
di Roma.
Sì, ma guarda, senza che vai troppo indietro, scusa tanto per non occupare troppo te, senza che vai troppo indietro, basta ricordarsi da Altefer, e c'era Altefer, allora Altefer era un problema, perché non c'era coincidenza, non si parlavano Altefer e ATAC, c'era concorrenza. Quindi senza andare troppo indietro è questo, insomma, no? Quindi, ma anche sulla manutenzione, che giustamente a te sta molto a cuore, e dovrebbe star cuore a tutti, io vi invito a riflettere che ancora le vecchie vetture che stanno per esempio sul 19 a Prenestino, se guardate dove stanno i carrelli, c'è scritto ATAC TIB, dove TIB è Tecnomaggio Italiano Brombroveri, e ATAC rifaceva completamente i carrelli di quella roba, i motori, tutto quanto, rifaceva tutto, mo non so se lo fanno ancora, ma non a caso c'è scritto ATAC TIB, perché c'era nella lottica di integrare il servizio e quindi l'azienda, c'erano tutte le attività contemplate che davano una sicurezza secondo quello che tu stesso osservavi, che poi sabato e domenica non puoi fare manutenzione perché è esternalizzata, eccetera eccetera eccetera. Detto questo, però, torno sul problema del traffico che non è stato affrontato. Allora, se qui
sei in linea,
perché poi da utenti ce ne accorgiamo di queste cose, ma se ne accorgono, sanno benissimo pure autisti, perché queste cose ce le dicono pure loro, bisogna pure levare le macchine dalle strade.
Il problema è il
e allora come lo fai? Perché diventa il comma 22, se non levo le macchine dalle strade i mezzi non camminano e quindi gli utenti non vanno sul mezzo pubblico, ma vanno, ma alla fine dicono, ma sai che c'è, vado col mezzo privato, poi ci sono le pigrizie, ci sono le cattive abitudini, per carità, non è che utenti sono tutti angioletti.
No, il problema però è proprio quello, come riuscire a togliere le macchine,
allora,
come
e allora, però,
cioè, il trend attuale a Roma è proprio quello.
E allora, ecco, ci arrivavo. E perché questo va abbinato anche al discorso dei costi, che non sono solo i costi di gestione, eccetera, eccetera, ma sono anche i costi del biglietto. Allora, io ho sentito che, cioè, me ne sono reso conto anch'io quando ci sono andato, a Berlino funziona benissimo, ma quanto costa il biglietto a Berlino? Quanto costa a Parigi? Un abbonamento settimanale a Parigi sono 40 euro, eh? 40 euro a settimana, ecco, tanto per dire. Allora, qui la quadratura del cerchio non ce l'ha nessuno, ma in una, io dico, insomma, questa è la mia opinione, in una situazione come Roma, che ha poi delle sue difficoltà particolari rispetto ad altre capitali, la politica del tariffaria, chiamiamola così, non arriverà mai a sanare, ma manco a compensare parzialmente, diciamo decentemente, quello che è il bilancio dell'azienda. Perché, un'altra cosa che va detto, non c'è un'azienda al mondo, nelle grosse città, da New York a quello che vi pare, che sta in pareggio dal punto dell'azienda trasporti, non ce n'è una che sta in pareggio, stanno ottimamente rispetto a noi, ci mancherebbe altro, ma non ce n'è nessuna. Quindi, come è stato fatto in Germania adesso recentemente come esperimento in 5 città, qui è giunto il momento di pensare al trasporto pubblico gratuito e caricato sulla fiscalità generale. Non mi vergogno a dirlo, perché poi, a parte, qualcuno potrebbe dire già ne paghiamo tanta, eccetera, appunto, già ne paghiamo tanta. Però, siccome non se ne esce fuori, perché poi i costi di gestione, i costi del biglietto, eccetera, se io lo do al, tanto più se lo do al privato, il costo del biglietto me lo porta a 3 euro e la gente di nuovo non riprende, stavolta per motivi economici, l'autobus, e sto da capo a 12, non ho risolto niente. Allora, cominciamo a pensarci e anche a dirlo, a ragionarci e soprattutto a far ragionare la popolazione, ovviamente con una politica del traffico. E qui bisogna chiamare in causa la giunta, che finora non è stata chiamata, anzi qualcuno ha parlato di un periodo di cambiamento, di risanamento, eccetera. Scusate, ma il progetto delle Ferica ne volevamo parlare, che quello ha partorito il comune, le buche per le strade, che pure quelle ci hanno a che vedere col trasporto pubblico, anche privato, ma anche pubblico, e scale mobili che si rompono, eccetera eccetera. Non mi sembra che qui, insomma, tanti cambiamenti ci siano, però non era questo il tema, questo tanto per puntualizzare. Però una politica del traffico che allora da parte delle autorità cittadine penalizzi il traffico privato, e con questa penalizzazione si va pure a pagare, diciamo a far cassa per sostenere il trasporto pubblico gratuito. Cioè, voglio dire, se non mettiamo in campo anche questo tipo di ragionamenti, e rischiamo di dire delle cose molto sagge, molto giuste, ma che non trovano poi uno sbocco, perché verrà sempre fuori il Pierino che ti dice ma tutto questo come lo compensi, il privato è efficiente perché eccetera eccetera. Pure il privato domani, per quanto sarà efficiente in buona fede, cosa molto difficile, ti dirà ma io non riesco a ottemperare il contratto di servizio perché ho automobili in mezzo alle strade. E chi eleva automobili se non gli eleva il comune? Chi le voleva? Capite qual è il problema, insomma. Allora, credo che complessivamente, insomma, affrontare tutta la questione del trasporto pubblico senza considerare una politica, e di nuovo qui bisogna chiamare in causa le amministrazioni, qualunque esse siano, che faccia, sostenga il trasporto pubblico, non solo perché mantiene l'azienda pubblica, ma perché poi la mette in condizioni di funzionare. E la prima cosa che chiedono il personale viaggiante dell'ADA è che levateci l'automobile dai strade, e mi sembra una cosa sacrosanta. Per questo dico che, insomma, prendere in considerazione la strada del trasporto pubblico gratuito sia una cosa da fare, da cominciare a sollevare tra la popolazione,
digli a Giorgio di chiudere,
soprattutto se vogliamo arrivare a qualche risultato.
Se no qui sfondi che loro
hanno
un
ritardo complessivamente, bisogna smuovere la manifestazione cittadina di protesta sul trasporto pubblico. Insomma, io la metterei all'ordine del giorno, poi come si costruisce c'è ora tempo, pazienza, tutto quello che volete. Però
Giorgio, c'è Giovanni che ti deve dire una cosa.
Sì.
Parla Giovanni.
Sì, pronto, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Non sento.
Tutti. Ringrazio la radio e
non sento
per questa opportunità che è stata data ai lavoratori per esprimere le motivazioni di per i quali siamo un po' più contento per quello che è la volontà del Partito Radicale del PD di portare
Giorgio. Giovanni sta da Lucca e quindi non ci sente a noi.
Ah, ho capito.
Quindi lui sta parlando per conto suo. Vi attacchi.
Vabbè, ciao.
Ok, ciao, grazie assai. Ciao.
Alla polizia non gliene fregato niente del trasporto pubblico, perché se gliene fosse fregato qualche cosa nel 2011 c'era stato un referendum che aveva sancito il no a qualsiasi tipo di privatizzazione che vada all'acqua, alla sanità e ai trasporti. Quindi questa enfasi che è stata data in questi ultimi mesi, cavalcato prima da radicali e poi dal partito del PD, quasi una rivalsa in quelle che sono, quella che è stata, volente o non volente, il risultato delle elezioni a Roma. C'è stato un referendum che aveva sancito il no ad ogni tipo di privatizzazione, e visto che il Partito Radicale è sempre fra i promotori di questi referendum, perché giustamente il referendum è la volontà popolare al quale i cittadini viene data la possibilità di poter esprimere con loro giudizio cosa loro desiderano, quindi dovrebbero aver tenuto conto di quello che era un referendum del 2011 e quello che è stata anche una sentenza che aveva ribadito che il decreto Ronchi, che poi ha girato quel referendum, è stato reso anticostituzionale la privatizzazione del trasporto, pur che il referendum a Roma sia consultivo, non sia una cosa che farà passare poi attacca la privatizzazione, ma il segnale che viene dato in una maniera distorta a quella che è la realtà, perché il privato in Italia non ha mai funzionato. E non serve, non siamo noi a dirlo, la stessa stampa che ha sempre più volte ribadito questi problemi che, sul trasporto, così come si è visto spesso in trasmissioni televisive, si è parlato dei disastri che partono dalla sanità alla scuola e al trasporto pubblico. Quindi il privato all'interno di un contesto quale quello del trasporto non gliene frega nulla di far funzionare il trasporto, ma è quello di fare il profitto, il maggior profitto possibile, perché un privato non va poi a dividere quelli che sono i risultati economici dei bilanci nella collettività, non è che questo poi viene distribuito, ma viene distribuito tra i soci del privato. E se per privato non vi parlate, che sono le società, sono società partecipate nate in questi anni per volontà politica, in cui siedono i trombati della politica. Bus Italia ne è un esempio. Come un esempio, io lavoro qui alla CTT Nord in Toscana, prima l'azienda era un'azienda che si chiamava CLAP, un'azienda che funzionava, era gestita dal pubblico. Da quando si è voluto reaggirare quel referendum avvalendosi di quel decreto Ronchi, la regione ha voluto fare una gara di trasporto pubblico e ci è stato raccontato, viene continuato a raccontare, che la privatizzazione è la soluzione di tutti i mali di questo mondo. Cioè, con il privato il trasporto funziona, ma l'Alitalia che fine ha fatto? Berlusconi non ha voluto dare l'Alitalia a personaggi come la Benetton? Bus Italia, se noi andiamo a vedere la visura camerale di Bus Italia, chi ci troviamo dentro? Non troviamo un privato, perché non c'è un privato, c'è una società partecipata di trombati politici. dove si spartiscono i soldi di denaro pubblico. E fino a quando il trasporto è sovvenzionato dal governo, il trasporto deve rimanere pubblico, con un controllo severo da parte dei comuni, e chi sbaglia deve pagare. I disastri di ATAC vengono da anni di male gestione del servizio, con un apparente obbligo. Questi anni ATAC non ha assunto autisti, ha assunto amici degli amici e parenti che hanno messo gli amministratori, e le organizzazioni sindacali confederali non hanno fatto niente per difendere né il diritto dei lavoratori né il diritto dei cittadini alla mobilità, che è sancito anche dalla Costituzione italiana.
Non Giovanni, quello che dici te lo dicono le cifre: 11.300 dipendenti, dei quali solo 5.000 autisti, il resto tutti impiegati.
Bravo, e da cosa viene questa situazione? Viene da una gestione sbagliata in questi anni. Il Partito Radicale dove era in questi anni, quando Alemanno andava a mangiare con un certo personaggio che si chiama Bucci? Cioè, dove erano questi personaggi che ora io non sono e non coalizzo né per la destra, né per la sinistra, né per il centro? Io sono un rappresentante sindacale della Super Trasporti, faccio parte di un coordinamento nazionale degli autoferrotranvieri, che raggruppa alcuni sindacati di base, che più volte siamo venuti a Roma con l'amico Alessandro Nannini, con Seneca e molti altri, con Cambiamenti. Siamo venuti giù, abbiamo fatto il presidio davanti al Ministero dei Trasporti per difendere il trasporto pubblico, per difendere i diritti dei cittadini. Quando il sindacalismo di base sciopera, non sciopera perché gli piace scioperare, perché noi ci perdiamo soldi. Cioè, rendiamoci conto che per ogni giorno che un lavoratore sciopera, noi ci perdiamo soldi, noi ci vengono trattenuti quei giorni come giorni non retribuiti. Quindi il danno non solo li abbiamo, possiamo recare danno tra virgolette ai cittadini, ma abbiamo un danno economico anche noi. Già il danno che ci viene dato da queste aziende, a queste società partecipate, a questi privati, che la prima cosa a cui loro mettono mano sono i tagli delle linee e i tagli degli integrativi dei lavoratori.
Giovanni, scusa, una precisazione, se no passa un segnale sbagliato. All'ATAC che ci sono 11.300 rotti dipendenti, di cui 5.006 autisti, ma non sono tutti gli altri amministrativi. Degli amministrativi ce ne sono 1.300, poi ci sono 48 dirigenti e ci sono 280 quadri. Il resto del personale sono operai macchinisti, per cui il dato che dobbiamo dire è questo, perché altrimenti sorge magari il dubbio nel cittadino che ci stanno solo 5.600 autisti e adesso è tutta gente sulle spalle di... No, non è così, dobbiamo dare i dati precisi, altrimenti è rischioso.
Ma li vediamo nello studio con Antonio.
Per questa precisazione, che è importante, perché altrimenti è vero, ai radioascoltatori diamo un messaggio, diamo delle cifre sbagliate, però un dato di fatto è che il disastro che si vede a Roma è il disastro che purtroppo è causato da una gestione clientelare di questi anni. Noi autisti siamo i primi che siamo noi siamo ormai in trincea, noi ci rapportiamo direttamente con gli utenti, siamo i primi che subiamo le aggressioni, gli insulti, veniamo sbracciati come coloro che non hanno voglia di lavorare. Non è così, noi siamo al fianco dei cittadini, noi vogliamo un trasporto pubblico efficiente.
Giovanni,
spero, come ha detto Radio Sud, come ha detto il vostro collega lì presente prima, di un futuro di un trasporto pubblico gratuito, io sono favorevole. Bisogna certamente cambiare una politica, ma per arrivare anche al punto di arrivare a un trasporto gratuito bisogna certamente cambiare la politica, perché un'azienda di trasporto pubblico non può pensare di risanare il bilancio solo con la rivendita dei biglietti. Deve essere messo in campo tutte quelle procedure, come la possibilità per l'utente di comprare il biglietto a casa in maniera elettronica, come lo si fa per l'acquisto del biglietto dell'aereo e del treno, la possibilità di avere tutte quelle applicazioni, ora abbiamo internet, abbiamo tutte che possiamo farle, mettiamo in campo quelle cose lì. È logico che se dall'oggi a domani, spezzando una lancia per la giunta del Movimento 5 Stelle lì a Roma, non può dall'oggi a domani risolvere i problemi che sono anni, che è come diventato un cancro. Se poi pensiamo che la Regione Lazio non sta dando nessun aiuto per migliorare la situazione, non sta contribuendo a favore degli utenti, si fanno grandi spot elettorali. Noi siamo qui, è un continuo spot elettorale che nel momento del bisogno, e quando si parla dei tagli della sanità, della scuola e del trasporto, allora è bene che sappia tutta la politica che è ora di finirla di pensare che trasporto, sanità e scuola siano il bancomat della politica. Poi mi riallaccio un attimo discorso anche al signor Carlo Verdone, un attore che io ammiro tantissimo, reputo essere l'erede di Alberto Sordi, perché ho visto anch'io che in questi giorni ha lasciato dei comunicati stampa parlando del trasporto pubblico, quando vorrei chiedere, io spero che Alberto Sordi possa rispondere alla domanda che faccio, se mai ha preso una sola volta in tutta la sua vita un mezzo pubblico. Se si rende conto.
Carlo Verdone, scusa, non era Alberto Sordi, si è sbagliato, era Carlo Verdone, eh?
Carlo Verdone, scusa, sì, reputo Carlo Verdone come
l'erede, come erede di
Sordi. Grandissimo.
E difatti era un figlioccio di Sordi.
Esatto, è grandissimo. Io non mi perdo un film di Carlo Verdone, però eventualmente quando si parla di trasporto pubblico ognuno deve rimanere nel suo ambito, perché o conosci il problema o eventualmente evita di fare dichiarazioni in genere a chiedere che la gente vada a privatizzare quando non conosce il problema di fondo di ATAC. Non devi andare avanti a pubblicizzare una privatizzazione semplicemente perché spinto da una tua corrente politica. Bisogna essere chiari, quando c'è da criticare destra, sinistra e centro, bisogna criticarla indipendentemente dal fatto che se ne faccia parte, perché altrimenti si prendono in giro i cittadini romani, si prendono in giro i lavoratori.
Un attore per fare una scena c'ha il copione. Allora, se non conosci il copione, non devi intervenire. Carlo Verdone è entrato senza copioni.
Ma io vorrei semplicemente che, così come lui, come tanti altri, si facessero un giro sul pullman, si rendessero conto che prima si parlava del traffico, ma il problema è proprio questo: in questi anni la politica dei comuni, la politica dei governi, voi forse ci dimentichiamo che si paga l'accise, giusto? Perché non viene reso gratuito o si prendono le risorse di queste tasse che sono dovute per delle situazioni che non sono più in essere in Italia? E non si devolve tutto ciò che vengono da queste tasse nel trasporto pubblico affinché queste sei risorse siano per l'acquisto dei mezzi, per l'assunzione di personale? E noi siamo dei professionisti, noi non siamo dei dilettanti, non siamo dei dilettanti allo sbaraglio, non siamo degli stupidi, non siamo dei razzisti come spesso qualcuno ci ha dipinto. Noi siamo persone che siamo dalla mattina alla sera sui del pullman e siamo alla mercé di tutti. Vediamo quante sono in questi anni le aggressioni che abbiamo subito in difesa degli utenti. Allora c'è tutta una politica che va riguardata ripartendo dal referendum del 2011 e ricordare ai governanti, e lo ricordo anche al ministro Toninelli, a chi è del governo ora, che deve essere rispettato quel referendum. C'è una volontà popolare che è costata milioni di euro alle tasse italiane, quindi ai cittadini italiani, che deve essere rispettato. Le società partecipate non sono privati. Bus Italia è uno scatolone di trombati della politica. La CTT Nord è una società di cui fanno parte diverse società che sono altre società. Vai a fare la misura e chi ci trovi? Ci trovi il privato, ci trovi un politico che magari non è riuscito a far carriera in quella corrente politica e l'hanno parcheggiato lì. Ha fatto nascere le società partecipate, dove sulla carta c'è scritto che il controllo è gestito dal comune 51%, ma in realtà dei fatti non è assolutamente così, perché qualsiasi gestione, sia che riguarda anche gli stipendi dei manager, sono tutti a diretto controllo delle aziende private. I comuni non hanno più potere di gestire né il servizio né il resto del personale, quindi il problema parte a monte.
Infatti negli ultimi 10 anni, fatalità dopo il 2011, dopo che i cittadini hanno votato a favore dell'acqua, del trasporto,
la grande maggioranza.
Si è verificato un fatto nel trasporto.
Ricordiamo i dati, il 96% dei cittadini.
Si è verificato un fatto, fatalità, c'è stato un abbattimento del finanziamento sul trasporto pubblico locale. Per cui il famoso detto che prima ti taglio i finanziamenti, poi ti metto in difficoltà, dopodiché ti privatizzo, ecco lì. Il modello è questo.
In questi anni abbiamo avuto processi di privatizzazione e ristrutturazioni aziendali, come ho detto prima, trasporto aereo e quelle ferroviarie, dove sono stati abbattuti tutte quelle clausole sociali, quei diritti che i cittadini e i lavoratori dovevano avere, per cosa? Per mettere in atto mere operazioni speculative che tagliano servizi, abbassano livelli di efficienza e sicurezza dei mezzi. Io vorrei ricordare una collega, si chiama Michela Quintavalle, che per le sue azioni in difesa degli utenti, che possa aver sbagliato, che comunque ha portato a risalto una problematica legata che non è responsabilità dell'attuale giunta comunale, ma della politica che è stata passata in questi anni. Quindi mi meraviglio veramente, io vorrei avere un confronto con questi del Partito Radicale, perché si domandassero e volevo sapere se si ricordassero che il referendum c'è già stato e di che cosa parlano quando parlano di privatizzazione. Parliamo di un privato che ci mette soldi suoi, di cassa suoi, miliardi di suoi, e quindi se rischia sono soldi suoi, allora un conto. Ma non è così, non c'è un privato che investe con i soldi suoi. Qui ci sono, se dovesse passare il referendum a Roma, si apre una porta drammatica sul trasporto pubblico, come lo è già ora, e lo stiamo vedendo quelli che sono i risultati, che è la pripista alla privatizzazione totale in tutta Italia, a quello che è un referendum del 2011. Perché non è un problema di Roma, è un problema nazionale.
È naturale, naturale. Senti Giovanni, stiamo sforando di parecchio la prossima trasmissione, stanno aspettando. Mi dispiace moltissimo, perché il tuo intervento è interessantissimo, perché è fatto sulla breccia, sul reale, insomma. Ti ringraziamo moltissimo.
Io non mi resta che ringraziare te.
No. Va bene. Ci stiamo dando una mano, ecco. Stiamo collaborando.
Grazie, e a presto, che tanto ci vedremo a Roma. Grazie mille a tutti.
Grazie a te di tutto quanto. Grazie agli ascoltatori di Radio Onda Rossa che ci hanno seguito fino a questo momento. E quindi stiamo per chiudere. Avremmo tante cose da dire, veramente il tempo non ci basta mai. Allora, quello che dobbiamo dire è che stasera alle ore 20 c'è al parco, allo spazio sociale Centocelle Aperto, c'è un dibattito sul trasporto pubblico a Roma, ATAC e referendum. Quindi partecipate numerose questa sera alle 20 allo spazio sociale Centocelle Aperto. Grazie a tutti quanti gli ascoltatori, e qui state sempre su Radio Onda Rossa, perché le trasmissioni continuano. Grazie assai.